come promesso, siamo già collegati col professor Giancarlo Rinaldi, già docente di storia del cristianesimo presso l'Università degli Studi di Napoli Orientale. Buongiorno.
Buongiorno cara Daniela, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, continuiamo il nostro cammino per capire di più, per conoscere meglio l'Islam, visto che è la seconda religione al mondo e probabilmente con l'andare del tempo forse riuscirà ad essere la prima, perché ecco, è molto veloce, no? Nell'aumentare il numero.
L'Italia è la più grande tra le minoranze, scalzando gli evangelici.
Quindi dobbiamo conoscere, perché appunto abbiamo contatti quotidiani, quindi giusto conoscere proprio per riuscire a creare delle relazioni buone, sane, pacifiche. Allora, abbiamo parlato di Maometto l'altra volta, appunto perché l'Islam ha origine da questo uomo che ha avuto una chiamata, secondo quello che il Corano ci dice. Abbiamo parlato di questo libro, così abbiamo fatto degli decenni, no? Un po' storici. Allora, continuiamo il nostro percorso.
Beh, la volta scorsa abbiamo più che altro evidenziato anche il metodo con il quale ci avviciniamo alla conoscenza dell'Islam, che non deve né essere caratterizzato da avversione preconcetta, ma neanche da una sorta di vago ecumenismo per dire che crediamo tutti nello stesso Dio, tra luce e vino, pari e patta. Abbiamo invece individuato il metodo storico, che è quello con il quale noi studiamo la nostra stessa tradizione religiosa, cioè il cristianesimo, e che si rivela forse il più opportuno anche ai fini di un dialogo tra le diversità. Che significa il metodo storico? L'Islam è una esperienza che ha avuto luogo nel VII secolo dopo Cristo, che non nasce dal niente. Lo stesso Maometto ha delle sue relazioni familiari, ci sono molti giudei, molti cristiani nel territorio dove abitava Maometto. Le sure del Corano, cioè le varie sue articolazioni, rivelano in maniera incontestabile che c'è un principio di vasi comunicanti tra le scritture dei giudei e dei cristiani e questo nuovo corpus di norme. E quindi è indispensabile, per chi vuole fare le cose sul serio, leggere il Corano e leggerlo in ordine diacronico, cioè secondo la data di composizione delle sure. Così si può apprezzare anche l'evoluzione di un pensiero, perché ogni pensiero di esseri umani o calato nella storia ha necessariamente un prima e un poi che ci aiuta a capire anche la direzione di marcia. Questa mi pare che era la conclusione forse più memorabile della conversazione che abbiamo fatto prima. E
ricordiamo che lei ha scritto un libro, no? Cristianesimo e Islam, che può essere, diciamo, un aiuto, no? Un aiuto per approfondire.
In questo libro io parlo delle presenze di giudei e cristiani. Naturalmente, come tu ricordavi la volta scorsa, c'era anche un substrato pagano, per così dire, cioè di politeismo nell'Arabia preislamica, però erano numerosi i giudei e i cristiani, quindi queste presenze vanno studiate perché si capisce poi il pensiero islamico in riferimento a dei temi che trovano un paragone, un riscontro anche con il giudaismo e il cristianesimo. Meraviglierà forse gran parte dei nostri ascoltatori sapere che c'è una particolare attenzione, se non devozione, alla figura di Maria nel Corano, è cosa che delizia i nostri amici cattolico-romani, ma che si spiega in maniera molto semplice con una dipendenza del Corano da alcuni testi cristiani apocrifi che inneggiano appunto e celebrano la figura di Maria. Così anche la figura di Cristo nel Corano c'è, è importante ed è anche un ruolo fondamentale, ma Cristo non è il Salvatore che muore in croce, è il profeta che preannuncia la venuta del profeta che sarà più grande di lui.
Quindi potremmo dire che Gesù diventerebbe la figura di Giovanni, no? Come Giovanni ha aperto la strada a Gesù, Gesù aprirebbe la strada a Maometto un po'.
ha un ruolo, come dicono i greci, prodromo, cioè che corre prima di anticipazione. Sì, prodromo di Maometto. Naturalmente non è persona divina, è figlio di Dio, nel senso che è stato creato da Dio con un atto della volontà di Dio, però è un uomo importante nella storia della salvezza.
Si crede alla sua morte, alla sua risurrezione, oppure no? Questo aspetto non viene considerato.
Per carità, perché nell'economia del messaggio cristiano evangelico la morte e la resurrezione costituiscono il cuore dell'esperienza di salvezza. E Paolo è il grande sistematore e teorizzatore di questa dottrina, cioè la morte di Cristo come sacrificio espiatorio. No, nel Corano invece la funzione di Cristo è solo di aver annunciato, meglio preannunciato, quanto poi dirà Maometto. Ma la cosa paradossale che è emersa dalla riflessione fatta la settimana precedente e che emerge anche dal mio libro edito dai gruppi biblici universitari è che quando noi parliamo di tratti comuni dell'Islam con il cristianesimo, magari credendo di fare non soltanto un'operazione storica corretta, ma anche una sorta di atto, di atteggiamento di fratellanza, perché è evidente che quando si trovano tratti in comune ci si avvicina e la logica della fratellanza prevale su quella dell'ostilità. Dicevo, quando noi sottolineiamo questi tratti in comune, i nostri amici musulmani non sono mica contenti, perché è come se noi volessimo rubare loro l'originalità del messaggio di Maometto. Mi spiego, se noi nei nostri sermoni o nelle scuole bibliche diciamo che la figura di Gesù non si capisce se non nello sfondo del giudaismo e che la predicazione di Gesù è infarcita di citazioni del cosiddetto Antico Testamento, delle scritture giudaiche, e che Gesù era lui stesso un giudeo esemplare. Ecco, per noi questo è perfettamente normale. Anzi, è non soltanto un'acquisizione, diciamo, scientifica enfatizzata negli ultimi tempi, ma è anche un atto che ci lega anche al mondo giudaico e a quelli che noi chiamiamo fratelli maggiori. Con l'Islam non funziona questa cosa, perché risulta addirittura un'offesa, perché tutto deve essere nato in maniera originale, in maniera estemporanea, con le rivelazioni di Maometto, ricevute da Maometto, cristallizzate nelle sure del Corano.
Vogliamo, insomma, conoscere, perché la conoscenza sicuramente ci aiuta a vincere, no, le nostre paure. Allora, differenza tra Corano e Bibbia. Cos'è il Corano e la Bibbia per i musulmani? Cos'è per noi cristiani il Corano e la Bibbia?
Guarda, c'è questa differenza è fondamentale per avviare in modo proficuo il dialogo tra cristiani e Islam. Il Corano è un testo pervenuto grazie a una dettatura, lettera per lettera, virgola per virgola, dell'angelo Gabriele a Maometto. Quindi è la parola di Dio. Per i cristiani invece la Bibbia non è stata data per una dettatura letterale, ma è un testo ispirato. Intendiamo dire che la scrittura ci trasmette quello che è il messaggio di Dio, calato però nelle categorie umane. E infatti gli studiosi della scrittura, quelli avveduti, devono prestare attenzione alla lingua originale, alla traduzione, al contesto storico, per cercare di capire quella che è la componente anche umana delle scritture, cosa che non avviene per il Corano. Ecco perché dei precetti che figurano nell'uno e nell'altro documento, i precetti che riflettono una società tribale, come le guerre di conquiste, l'uccisione degli infedeli, degli avversari, siano essi degli infedeli o dei cananei, dei filistei, I cristiani ristoricizzano queste cose e quindi mai e poi mai sognerebbero oggi di fare una spedizione a Nuova Delhi o a Calcutta per distruggere i pagani che stanno lì. Perché quei precetti biblici sono relegati in una fase arcaica delle scritture, non possono essere presi alla lettera. Per i musulmani è più difficile questo, perché se è parola di Dio vive in una dimensione extratemporale. Ora, anche in casa evangelica, perché noi non dobbiamo mai farci professori, anche in casa evangelica ci sono delle frange dure a morire che si avvicinano alla Bibbia come un musulmano si avvicina al Corano e appiattiscono tutti i libri e tutti i precetti sullo stesso piano, quindi non distinguendo l'Apocalisse che è gravida di simboli, di ermetismi, di figure che vanno interpretate magari dal libro delle cronache, che invece sono per lo più aride genealogie. Cioè il concetto dei generi letterari è fondamentale per intendere correttamente la scrittura. I musulmani questo problema, per quel che io ho capito, non se lo pongono proprio, e lì è come dicevamo la volta scorsa, il foglietto di istruzioni dei mobili dell'IKEA.
Deve essere come quella maniera, se sbagli qualcosa.
Se no il mobile te lo sogni di montarlo.
Qual è quella cosa che invece abbiamo in comune, in cui si può andare d'accordo, se così possiamo dire, dove abbiamo una stessa visione?
Ma direi forse proprio la parola Islam, interpretata lentamente, è una parola bella e consolatoria, perché significa abbandono a Dio, fiducia in Dio, che poi sarebbe la fede che salva nella tradizione evangelica, perché la pistis o fede per i cristiani evangelici che salva non è un accorpamento di articoli di fede o di dottrine, no, non è l'ortodossia che ti rende amico di Dio, ma è un atto di fiducia verso la sua grazia e il suo amore, e questo lo troviamo anche nell'Islam, e forse sarebbe un buon punto comune da valorizzare. E poi diciamo anche che l'Islam fa parecchie conversioni, c'è anche un motivo. Io ho studiato in un'università dove c'era il corso di laurea in studi islamici, ed è l'unica in Italia ad averlo, e c'erano anche delle ragazze italiane, italianissime, napoletanissime, perché era l'orientale di Napoli, che le vedevamo a un certo punto mettersi questo velo e atteggiarsi a musulmane. E c'è anche un motivo psicologico, perché la società occidentale adesso ruota intorno a una sorta di consumismo che ha perso anche la bussola. È lecito di fare tutto ciò che ci piace, e quindi psicologicamente queste ragazze in un'età difficile, che si sentivano quasi abbandonate dalla famiglia, perché i genitori dicono: noi siamo genitori liberali, per cui tu vai fuori, non ci interessa, vai in discoteca, magari ti fumerai pure il cervello là, ma noi siamo liberali, quindi questa è una bella scusa da parte dei genitori che non se ne importano proprio dei figli. Allora, l'estremo opposto qual è? Trovare un uomo che è fin troppo insistente, fin troppo controllore, perché poi è chiaro che un estremo chiama l'altro estremo, è difficile trovare. Quindi nella psicologia di persone che si sono convertite all'Islam, e ce ne sono anche di persone rispettabilissime, c'è questa nostalgia per una società che abbia una bussola, un codice,
delle regole fisse,
religioso, anche morale, a capire? C'è la nostalgia di tutto, perché noi abbiamo gettato il bambino con l'acqua sporca con questo concetto di laicità. Sì, una cosa è la laicità, che è una cosa buona, un'altra cosa è la cancellazione di ogni connotazione etica della normazione civile.
Appunto, io credo che sono molto importanti i valori, le regole, quindi la libertà non significa poter fare tutto quello che si vuole, perché certo, nella libertà io posso nuocere ad altri, ma anche a me stessa, quindi la libertà deve essere...
Paradossalmente, l'ateismo, quando si sviluppa l'ateismo, non è che cancella Dio, ma sostituisce Dio con maghi, maghette, tarocchi, astrologi e frattaglie del genere, perché le società tecnologizzate come l'Italia, dove i PIN, i punk, le password sono esperienza quotidiana, poi a un certo punto si scopre che c'è un movimento di miliardi nelle tasche di questi maghi e maghetti, che diciamo sono proprio personaggi da operetta. Quindi sono dei paradossi della società
moderna. Nega Dio unico per avere poi tante piccole divinità, no? Tante stelle.
Pseudo divinità, sì, certo. Quindi si straccia la Bibbia per avere il mazzo di carte dei tarocchi. Contenti loro, non so fino a dove andranno.
Chissà. Allora, professore, noi dobbiamo proprio lasciarci, ma ci risentiremo la prossima settimana per capire di più, per conoscere. Quindi grazie come sempre per la sua chiarezza e alla prossima.
Bene, buona giornata a tutti, grazie.